tutti e a tutte, e grazie per lo spazio come sempre. E come dicevi tu, purtroppo sì, è successa, insomma, l'ennesimo omicidio da parte dello Stato, l'ennesima morte per razzismo, per lavoro e per le condizioni di segregazione in cui vivono questi lavoratori. Mi sentite?
Assolutamente, guarda, io muto mio microfono per evitare i rumori.
Ho il telefono, ma ora ci sono. Eccomi. E dicevo, l'ennesima morte alla quale purtroppo ci troviamo ad assistere e che ricorda, ai noi, tante morti avvenute in modalità purtroppo molto simili in passato anche recentissimo, in altri ghetti dove abitano persone appunto che lavorano in campagna dal nord al sud. Per fortuna ogni volta la risposta appunto nell'organizzare la rabbia, nel scendere in strada da parte dei compagni e di chi viveva in questi luoghi è sempre molto forte, e anche questa volta non si è fatta sentire, non si è fatta aspettare. E come dicevi tu, magari può essere utile fare un passo indietro su questo insediamento nello specifico. Ci troviamo a Campobello di Mazara, quindi provincia di Trapani. È un luogo dove le persone arrivano in grande numero, soprattutto appunto in questo periodo, per la raccolta delle olive, ma c'è anche una presenza abbastanza stabile tutto l'anno. Che succede? In questa zona tra Campobello di Mazara e Castelvetrano, c'è, insomma, da più o meno gli anni 2010 c'è stato un susseguirsi di insediamenti e tendopoli istituzionali che venivano di volta in volta messe su, appunto con un loop che vediamo succedere in tanti altri ghetti d'Italia, ossia si crea un insediamento, le istituzioni si accorgono che c'è degrado, a livello sanitario non si può vivere lì, e quindi arrivano le ruspe, oppure succede un incendio e quindi si decide di costruire magari proprio lì accanto una bella tendopoli, un campo container, insomma un campo di lavoro istituzionale, che poi dopo qualche anno si ritrasforma poi appunto in una baraccopoli, e così via all'infinito. Nel frattempo le persone da anni anche lì, come succede a Foggia, come succede a Saluzzo, come succede in Calabria, da anni reclamano le case anziché i campi di lavoro. Cosa è successo? Nello specifico, l'ultimo sgombero era di un insediamento informale, era avvenuto nel 2018, un insediamento sempre lì nella zona, e è stata costruita contestualmente una tendopoli nella sede dell'ex oleificio, di un ex oleificio che era stato confiscato alla mafia, quindi voluto dalle istituzioni, da prefetture e questura, e gestito poi da diverse associazioni e volontari. Però che succede? Che pure qui quel tempo insomma iniziano a essere messi dei paletti molto stretti per accedere in questa tendopoli, quindi solo persone con il permesso di soggiorno possono accedere, e quindi tantissimi vanno via, e soprattutto quando arriva poi la stagione delle olive di quest'anno nello specifico, questo posto non viene più utilizzato e le persone si insediano in questa ex fabbrica di calcestruzzi, appunto in via Selinunte, che è il luogo dove è successo l'incendio questa notte. E le istituzioni appunto continuano a dire che è stata una tragedia. Noi sappiamo benissimo che queste non sono assolutamente tragedie, sono eventi che purtroppo si potevano evitare e che sono proprio diretta conseguenza delle leggi razziste che costringono le persone a vivere in questi luoghi, della segregazione in cui le persone sono tenute, e appunto della scelta dei padroni delle aziende agricole di sfruttare al massimo questi lavoratori e non fornire delle sistemazioni adeguate. Quindi l'incendio di questa notte ha purtroppo ucciso una persona, Omar, e i suoi compagni e le persone che vivono lì hanno deciso immediatamente di scendere in strada, di bloccare la strada e appunto di farsi sentire. In realtà erano già mesi che queste persone che vivevano lì in questa fabbrica ex calcestruzzi insomma erano in lotta e hanno scritto lettere, sono andate più volte a cercare un'interlocuzione con il sindaco di Campobello di Mazara, scrivendo in maniera molto chiara appunto che loro pretendevano che venissero risolti dei problemi che c'erano lì in questo luogo, quindi raccogliere l'immondizia, l'assenza di acqua, e già appunto da diversi mesi ribadivano il fatto che avevano necessità di vivere in un luogo che fosse una casa e non un ghetto e tantomeno una tendopoli o un campo organizzato. Guarda caso, due giorni fa il sindaco fa una passerella in questa in questo ghetto, in questo insediamento, e insomma promettendo di risolvere la situazione, di dare alle persone un posto migliore dove vivere. Il posto migliore dove vivere che lui propone sono due campi, quindi gestiti e istituzionali, diciamo, in due località lì nei pressi, quindi due possiamo chiamarli sì campi di lavoro, centri di accoglienza. Le persone che vivono insomma lì all'ex calcestruzzi fin da subito si erano fortemente opposte con un comunicato a questa proposta del sindaco, e sono poi ovviamente le stesse rivendicazioni che tante volte abbiamo sentito fare dalle persone che vivono e lottano nelle campagne, e cioè loro dicono molto chiaramente: noi non abbiamo nessuna intenzione di andare a vivere in questi campi, non siamo d'accordo, siamo contrari a qualsiasi tipo di tendopoli, di campo, perché significherebbe l'esclusione di molti di noi, la divisione tra chi ha un permesso e chi non ce l'ha, tra chi può avere un contratto di lavoro e chi non può averlo. E spiegano molto chiaramente: questo è un modo per prestare il fianco ai padroni che ci sfruttano, è un modo per renderci sempre più ricattabili e per dare ancora maggior potere ai datori di lavoro che giocano al ribasso sulla nostra divisione per pagarci ancora meno. E quando poi nell'incendio che c'è stato tra il 29 e il 30 settembre è morto Omar, la rabbia ovviamente giustamente esplosa, quindi è stata occupata la strada, il giorno dopo è stato fatto un corteo, è stato fatto un incontro in prefettura in cui però non sono stati ascoltati i diretti interessati, come sempre, e attualmente noi sappiamo che sta comunque continuando con assemblee e con insomma momenti di confronto questo momento di lotta di questi lavoratori. E come dicevi tu, non siamo riusciti finora a contattarli direttamente, però ci riproponiamo assolutamente di farlo insomma anche nei prossimi giorni, di monitorare la situazione, e poi appunto sarebbe bello anche fare un collegamento con voi e sentire la loro voce diretta.
Ascolta, immagino che questa notizia, queste notizie, perché poi c'è anche la risposta nella lotta, siano risuonate in altri ghetti, che dove le persone sono anni che lottano con rivendicazioni identiche. Di fatto si sta avvicinando la stagione invernale, insomma più che la stagione invernale sta per arrivare una stagione anche di freddo, dove molto spesso riceviamo notizie di incendi dentro i ghetti, perché le persone devono trovare un modo anche per riscaldarsi. Quest'anno abbiamo raccontato un anno e mezzo di isolamento, di lotte contro l'isolamento nei ghetti, nei centri d'accoglienza, le ripercussioni sono state notevoli. Ti chiederei un po' se ti va di fare un quadro generale della situazione. So che è una domanda un po' a cazzo di cane, però in realtà le relazioni, cioè sembra sempre che siano situazioni particolari e isolate, invece c'è una relazione con tutto il sistema campo e il sistema sfruttamento.
Assolutamente sì. Allora, come dicevo anche prima, questa situazione nello specifico di sgombero di insediamenti informali e ricreare tendopoli istituzionali che poi verranno dopo qualche anno nuovamente sgomberate è una cosa che a cui assistiamo da anni. Si pensi alla tendopoli di San Ferdinando, a Saluzzo, al granghetto di Rignano. E ogni volta ci sono poi delle vittime, persone muoiono, e soprattutto anche durante l'inverno, come dicevi tu, perché hanno bisogno di riscaldarsi, perché le condizioni di vita appunto sono estreme e non permettono di avere i minimi criteri di sicurezza anche. E, diciamo che gli ultimi due anni, segnati appunto dalla pandemia, l'abbiamo raccontato anche diverse volte, hanno allora da un lato aumentato la segregazione, la disparità nell'accesso ai servizi sanitari e la difficoltà da parte delle persone che vivono e lottano in campagna di proteggersi anche dal virus e avere una vita normale. C'è stata una sempre maggiore militarizzazione di tanti di questi posti, proprio perché se avveniva un contagio, invece di avere la possibilità di avere un luogo normale, una casa dove poter fare la quarantena e quindi proteggere sé e gli altri, si veniva rinchiusi, positivi e negativi, con i militari attorno. Questo è successo in tantissimi posti d'Italia, nelle campagne, e l'abbiamo raccontato appunto a Palazzo San Gervasio, è successo quest'estate per un periodo anche a San Severo, all'Arena, e è successo in Calabria. Insomma, dall'altro lato cosa è successo? Che questo a partire già dal 2019, inizio di 2020, diversi lavoratori sono andati via dall'Italia, quindi andati proprio in altri paesi a cercare lavoro o a cercare appunto un permesso, e tantissimi lavoratori comunitari, che poi in Italia nelle campagne sono la stragrande maggioranza, sono tornati appunto nei loro paesi di origine, e quindi si è venuta a creare una situazione di cui abbiamo letto moltissimo, che anche durante la pandemia appunto non si è fatto altro che ribadire, per cui le aziende erano a corto di lavoratori. Questo ha portato, diciamo, a parte la sanatoria fuffa, ottenuta però anche grazie alle lotte, che non ha minimamente risolto il problema dei permessi, per quanto sia stata spacciata come voluta dai datori di lavoro per regolarizzare i propri lavoratori, ha portato quest'anno in realtà a una situazione, diciamo, lavorativa leggermente, a situazioni lavorative anche leggermente migliori, perché essendo appunto meno lavoratori, moltissime persone che vivono e lavorano in campagna, ora penso a quest'estate soprattutto alla provincia di Foggia, ci hanno raccontato di essersi appunto auto-organizzati con i loro colleghi, con gli altri lavoratori, e ad aver molto spesso imposto un prezzo al padrone, rimanendo appunto cercando, come dire, imponendo un prezzo e dicendo non hai più la possibilità di ricattarmi con la scusa di trovare subito un altro rimpiazzo, quindi se vuoi che ti raccogliamo i pomodori nel campo ci devi pagare minimo questo. E questo è stato anche un grande risultato di anni di lotta, Ed è, tra l'altro, ecco, per ritornare a quello che è successo a Campobello di Mazara, è una cosa che molto chiaramente dicono nel video che è girato questi lavoratori che hanno bloccato la strada. Loro dicono: se voi non ci date delle case, un luogo normale dove vivere, che non sia un campo, che non siano tendopoli e che non ci sia discriminazione di permesso di possesso del permesso di soggiorno, noi blocchiamo tutto, non veniamo a lavorare, quindi scioperiamo, non vi raccogliamo i pomodori e continuiamo a bloccare la strada. E insomma, come dire, la situazione è sicuramente molto molto difficile, sia per la pandemia che per la grossa difficoltà di ottenere i permessi di soggiorno. Dal punto di vista lavorativo, però, appunto, si sta riuscendo pian piano, completamente in maniera auto-organizzata e senza sindacati, a imporre un minimo di una base di prezzo. E quindi, ecco, insomma, questo mi sembrava importante anche da raccontare come risultato delle lotte di tanti anni, che forse poco si conoscono ancora.
Noi ti ringraziamo, sei stata chiarissima come al solito. Se possibile vorremmo aggiornarci nelle prossime ore, nei prossimi giorni, su la situazione e le risposte dei lavoratori a quello che sta avvenendo ai loro danni. Quindi, nel caso in cui ci fossero dei contatti diretti, qui la radio è super disponibile per aprire i microfoni. Intanto davvero grazie per le spiegazioni e per fare da megafono. Insomma, Campagna in Lotta ormai lo fa da anni anche qui a Radio Onda Rossa, e noi ti ringraziamo.
Grazie mille a voi e un abbraccio a tutte e tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Allora, ci ascoltiamo un po' di musica e poi iniziamo a concludere, bella frase, la trasmissione di oggi.
E allora bene, sono passati pochi minuti dalle 18, silenzio assordante, conclude qui la trasmissione di questa settimana, torna venerdì prossimo alle 16 proprio qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa. È tempo di iniziare a prepararsi, iniziare a muoversi da diversi angoli della città e della provincia e raggiungere Strike S.P.A. Oggi è prevista una cena benefit con DJ Set a sostegno di Radio Onda Rossa, allora forza, forza, ci vediamo lì tutte e tutti.